benvenuti al nuovo salotto al festival del Salotto Monogatari, dedicato alla seconda tranche dell'Unnamed Footage Festival di, sbaglio sempre la località, è di San Francisco,
sì,
credo.
Sì, San Francisco.
Ok. Okay. Seconda tranche dedicata alla trasmissione online, a un live streaming di 6 film, no, di più, 8 film e 8 cortometraggi, che in Europa, diciamo, sono avviene fra le 8, le 7 di sera e le 7, 8 del mattino, se non poco dopo, tra il 7 maggio e l'8 maggio. Quindi, diciamo, sono 15 ore, 10 ore di film, uno di seguito all'altro, esattamente come è avvenuto l'anno scorso, nel marzo del 2021. Questa seconda tranche è dedicata a una serie di titoli di cui alcuni avevamo già sentito nominare e altri effettivamente mai sentiti, o estremamente nuovi o tirati fuori da qualche misterioso cappello. E solo io e Ale stiamo seguendo il festival online, perché non ho aggettivi per Simone e Costanza, vabbè. E quindi, diciamo, io direi di proseguire nell'ordine di trasmissione dei film. Andiamo registrando durante lo streaming, in realtà quasi, diciamo, per metà, per l'altra metà registreremo dopo, ma non importa. Andiamo in ordine e partirei quindi dal primo corto che è stato trasmesso. Vabbè, non spendiamo parole sulla cornice, l'Unnamed Footage Festival cerca di mettere una cornice che possa essere più o meno divertente per i spettatori. Non lo è granché, ma non importa, è tutta con, diciamo, ideine classiche, stereotipate di horror fan footage, non ci perderei tempo. C'è molta ossessione per i floppy disk, in tutta l'iconografia di quest'anno è molto floppy disk. L'anno scorso era, anche gli anni prima, proprio la bobina, invece adesso c'è il floppy. Nella cornice ogni lungometraggio introdotto dall'inserimento del floppy in un computer. Partiamo col primo corto, Last Recordings di Matthew Rooney del 2020. È un corto canadese, 9 minuti. In realtà non è che si sentisse troppo bene ciò che diceva il protagonista, probabilmente parlava di qualche delusione o di natura amorosa o di qualche altro genere, e documenta in sostanza il suo suicidio attraverso una modalità anche piuttosto particolare, volendo. Cioè si mette i piedi dentro una vasca piena d'acqua e si prende la scossa. E è un'inquadratura unica ripresa da una webcam, non è un'idea particolarmente interessante.
Sì, non... non ho molto altro da aggiungere, perché di fatto è quello che hai appena detto tu. Un'inquadratura unica, un tizio che si suicida, racconta un po' delle motivazioni per cui... cioè, non siamo riusciti appunto a capire benissimo, proprio a causa dell'audio un po' basso di volume, comunque no? Non di qualità incredibile, quindi non siamo riusciti bene a capire forse le motivazioni. Io... ho intuito forse una delusione amorosa, o comunque lui si mette a mostrare delle foto che ha fatto di persone, e si mette a parlare di una lei che se n'è andata, e quindi abbiamo provato a mettere un po' a collegare i puntini e siamo giunti a questa conclusione. Poi...
il suicidio di un povero incel che esatto. Ci mostra il pene prima di morire,
esatto,
perché sì. Questo è quello che succede. Ok, andiamo allora al primo lungometraggio trasmesso subito dopo, che è The Andy Baker Tape di Brett Lada del 2021, che diciamo ha una locandina che vanta una quantità di loghi di festival infiniti, probabilmente festival minuscoli, perché insomma non è che si trovi granché del film in giro online. È in realtà un horror fan footage parzialmente commedia, nel senso ha un tono molto vispo. Parla di un food influencer che fa video su YouTube, che diciamo, racconta fin dall'inizio di un incidente che ha ucciso il padre un incidente in auto che ha ucciso suo padre e diciamo lui si ritrova all'inizio del film a dover incontrare il fratellastro e lo
Fratellastro che non
incontra, che
conosceva.
non conosceva, esatto. Quindi lo incontra, è un tipo piuttosto strano, realizzano una serie di videoblog assieme, però il fratellastro, diciamo sempre sul cibo, come li fa il protagonista, che si chiama Jess,
Jeff.
Brad, non mi ricordo, Jeff,
Jeff
ok.
Blake.
Il fratello si chiama Andy, perché è il titolo del film. Fanno un pochino di questi blog, non, diciamo, il fratello Andy si rivela un pochino, come dire, viscido. Un pochino appiccicoso, un pochino bugiardo alla fine. E niente, quindi questo apparente tentativo di avvicinamento fra fratelli finisce male. Non che in realtà poi ci sia tanto sforzo per riuscire a per creare situazioni orrifiche, anzi rimane molto molto leggero da quel punto di vista. Non so effettivamente quanto volesse essere inquietante, però rimane un po' su una via di mezzo abbastanza blanda, poco divertente, con
Ah, due o tre
con poco.
momenti in cui gioca un po' con la silhouette o comunque con situazioni in cui questo Andy, il fratellastro che il protagonista incontra, cioè secondo me un po' le azzecca e ci gioca un po' sulla sua ambiguità, però appunto non è che non sono comunque idee particolarmente nuove o comunque è tutto molto abbastanza già visto anche nel modo in cui inquadra certe situazioni, che tipo con il mostrare gran parte dell'inquadratura vuota, che poi dopo è impallata da un personaggio, poi dopo il personaggio si sposta e va a rivelare la presenza di un personaggio sullo sfondo. Che compare un po' dal nulla. Fortunatamente, ecco, c'è da dire che meno male non ci sono sottolineature magari audio
Certo.
o comunque jumpscare, cioè ce ne sono un paio, ma sono proprio jumpscare da commedia, appunto loro che si fanno degli scherzi, quindi questa cosa qua l'ho apprezzata abbastanza perché comunque gioca sull'ambiguità dei personaggi che tra l'altro secondo me non recitano neanche male, tutto sommato, tutte e due sono abbastanza
Sommato.
bravi.
Sono lui da destra sembra Ryan Gosling, da
Lui è Ryan
sinistra
Gosling
no.
da destra, sì.
Jeff,
Jeff.
mentre l'altro volendo è Ben Stiller, secondo me. Boh, comunque sì, non fa grossi errori. In realtà è pieno di jump cut che tagliano un pochino il ritmo perché tutto sommato è un documento presumibilmente giudiziario per raccontare l'ultima documentazione in vita dei due fratelli. Non c'è paranormale, la roba si esaurisce nel rapporto fra loro due, che diventa violento. Boh, in realtà non ho granché altro da aggiungere, non c'è neanche, vabbè, non si capisce bene, non ho capito bene se lui va mettendo i video nel suo food blog. In realtà sì, perché a un certo punto loro perdono il rapporto, ma i fan di Jeff vorrebbero che Andy rimanesse nelle riprese, quindi lui si ritrova costretto a cercare di rimettersi in contatto. Questo è tutto verso la fine del film. Per cui presumibilmente queste riprese vengono caricate, quindi non ha neanche troppo senso dire che questo è il last footage di Jeff o di Andy, cioè sono le riprese che fa in questa fase. Vabbè, comunque, essendo una commedia, di solito le commedie non è che prestino troppe attenzioni alla coerenza esterna, che se abbia senso o meno, cioè l'importante è un po' che prosegua la logica della trama o dei personaggi, ma vabbè, comunque, sì, diciamo che è vagamente passabile.
Sì, non almeno a me non ha particolarmente annoiato, anche se forse la parte centrale era un po'.
Mentre fanno i video e non succede niente, è un
Sì,
pochino
poteva essere un po'
un po'
forse
inerte.
un po' asciugato, forse, non lo so. Ah, più che altro perché comunque sono situazioni che, bene o male, chi mastica il genere ce l'ha un po' presente, quindi non c'è neanche questo fattore che dici, oh wow, ce n'è uno che impazzisce, non l'avrei mai detto, ma
Abbastanza.
anche scontato, forse, te l'aspetti.
Allora, il secondo corto è Live. Australiano di Dana e Katie Griff. Beh, è un corto molto, molto scontato. È su una ragazza che, tra l'altro, è un horror vlogger, Jackie, che vive con la sua migliore amica e trova dei biglietti scritti proprio così su foglietti di carta, che le chiedono di andarsene perché si sono appena trasferiti in una nuova casa, e li trova o sulla parete della, come si chiamano, le casupole che stanno fuori dalla
È
casa,
garage,
quel
ecco, lei lo
garage,
chiama garage.
magazzino, sì, ok, o lo trova addirittura nel momento un po' più ridicolo di fronte a lei sulla scrivania, mentre fa il videoblog, abbassa la testa e dice, oh, ma cos'è questo? Com'è possibile? Cioè, vabbè, e niente, va come va, nel senso, si accorge che c'è qualcosa che non va perché il suo pubblico si accorge che ci sono dei disturbi nella ripresa dentro questo garage, poi sente un ruggito e finisce lì. Insomma, trova Liv scritto anche in latino, relinquo. Ecco, sì, questo era importante da dire. Vabbè, passiamo al lungometraggio
Sì, su
direttamente.
questo live non è che ci sia granché da dire, anche più che altro perché c'è anche la intro e la coda del corto che non è found footage, ma è girato come un
Vero.
normale film di finzione. E
Che è
anche
l'amica che la guarda.
esatto, anche abbastanza bruttino, tra l'altro. E quindi,
A
boh.
proposito di Ibrido,
Ecco.
Landlocked di Paul Owens. Che tra l'altro è quello forse col poster più bello, però è un peccato perché è veramente insopportabile. In pratica è una singola ideina fatta evolvere in senso horror in maniera assolutamente scontata e ovviamente poco paurosa, di un ragazzo che torna nella casa d'infanzia, almeno per quello che ho capito, torna nella casa d'infanzia. In cui sono stati realizzati tantissimi home movies, che sono movies reali del regista, e tornando in quella casa, esplorando le stanze, riaccende una camera e tramite l'occhio della camera vede il passato, vede le cose che sono riprese negli home movies e anche non, cioè anche cose che semplicemente sono avvenute nel passato, lui basta che utilizza la camera e adotta un filtro. Prima comincia a vedere cose strane, tipo un uomo bruciato che vaga, che è molto strano, uomo incappucciato del Signore del Male di John Carpenter, e poi vede se stesso. E quindi magari c'è qualche idea, c'è qualche tentativo di suggerire che ci siano dei viaggi nel tempo, in dimensioni alternative, insomma, è veramente blando perché cioè, immaginando pure questo film, non aveva neanche idea di cosa sia un found footage, quindi decide semplicemente di fare un film di questo tipo, e cioè con questo qui che vede il passato tramite una camera come se avvenisse di fronte ai suoi occhi, è comunque girato in una maniera super cheap, super povera, con tutti questi momenti contemplativi di lui che vaga in questa casa, che è assurdo, riusciamo comunque a non conoscere fino alla fine, cioè sì, avrò presente un paio di stanze, ma è veramente mal gestita la possibilità di immergere lo spettatore nello spazio che osserva il protagonista, nonostante inquadrature che fino al confine con le camere di sorveglianza, quindi camere fisse, messe fuori, dentro, un paio di movimenti di camera inutili, e il protagonista che sembra Dylan Minnette, triste come in 13.
Sì, io aggiungo anche che cioè, ha proprio un ritmo che non, cioè, almeno con me non ha, nemmeno con te mi sembra di aver capito, non ha funzionato per nulla, nel senso che è veramente troppo dilatato. ci sono inquadrature di lui che guarda allo sguardo perso su questa casa, su queste stanze che dovrebbero in qualche, cioè, dovrebbero far empatizzare lo spettatore con lui che sta rivivendo il passato nella casa di famiglia e però lui non regge queste inquadrature e in generale non sono così interessanti da reggere il tempo, la loro durata, quindi non riesce a entrare in questo suo tentativo di metterti dentro in un'atmosfera di nostalgica, anche direi malinconica.
Oppure anche ossessiva, nemmeno.
Sì. No, cioè
Magari
non c'è.
tentava di essere ossessivo
Boh,
col
può
ricordo,
darsi, non lo
diciamo.
so. Il fatto è che non mi ha lasciato nulla, né malinconia, né nostalgia, né ossessione,
No,
proprio
nulla, nulla,
il
nulla.
nulla cosmico.
Anche, non si capisce anche qui. È un po' come in Andy Baker, non si capisce se vuole essere horror realmente. Rimane
Ma Andy Baker
un
magari,
po' lì.
diciamo che verso la fine un po', magari l'horror no, però c'è un po' in. Sì, forse un po' l'horror ce l'ha perché c'ha un po' quel. C'ha la svolta, diciamo,
Lo
thriller, no?
stalker movie, lo
Esatto,
stalker movie,
sì.
però sai.
Questo, boh, c'ha qualche situazione un po' creepy, ma anche lì non c'è
Che
proprio
lui vede
l'atmosfera.
sto tipo imbruciato, lo riprende, non
Sì,
si
ma
capisce
secondo
adesso
me,
se lui interagirà con lui.
anche le musiche che utilizza in alcuni momenti, che sono anche un po', che ne so, tensive, un po' cupe d'ambiente, non lo so, che accompagnano delle situazioni rendendole un pochino più cupe di quello che effettivamente sono. Secondo me vorrebbe creare questa. Un certo tipo di atmosfera, ma no, secondo, cioè non ci sono proprio gli elementi necessari per far sì che funzioni, che regga, perché appunto lui, come cioè questo lui, l'attore, credo che sia anche il regista, tra l'altro, forse,
No, il
no, è il fratello, il regista.
Matthew Owens, Mason Owens, non mi ricordo, è il regista Paul.
Ok, che probabilmente è l'altro che si vede, perché erano praticamente identici.
Sì, esatto.
Vabbè, comunque lui, secondo me, non regge, è proprio rigido, si vede che è lì un po' a fare quello che gli è stato chiesto di fare. Non lo so, ho avuto proprio questa sensazione qui, quindi, boh.
Certo, per chi vede solo found footage può sembrare a Ghost Story di Lowery, che non sarò qui a difendere, però insomma, se devi fare la roba arty con le stanze vuote e la gente imbambolata là a guardarle, quantomeno, vabbè.
Però dai, in A Ghost Story di Lowery comunque c'hai due attori che
Che
quantomeno
recitano,
che
certo,
sanno, so, son, che, so, che
che
sono
sono
attori,
attori,
appunto.
esatto, certo, chiaro, chiaro,
Cioè, te lo
chiaro.
salvano, te lo reggono il film qua, un po' meno.
Il corto successivo è un corto olandese del 2020 di Jorik Zwart, che si chiama In Spin, che diciamo io al netto di tutto, per quanto non sia granché, al momento è la cosa che ho preferito. Ma non perché sia bello, non è neanche semplicemente brutto, è piuttosto brutto, però quantomeno c'è una vaga idea, nel senso che diciamo anche qui come nel primo c'è un incel piuttosto pazzo. No, vabbè, qua è proprio pazzo, quello è semplicemente depresso. E questo è pazzo, è ossessionato con i ragni, si disegna una croce sul costato perché ce l'ha qualche ragno
Ma io so
lui
che c'è il
rosso.
ragno crociato, che ha tipo una croce,
Sì,
appunto, lui.
esatto. Sì, e lui dice: io sono un ragno, indicandosi la croce. Si denuda anche lui di fronte a noi, ecco perché mi ha ricordato Last Recordings, mentre sulla televisione scorrono delle riprese, almeno all'inizio, cioè all'inizio del corto, in cui si vede lui che documenta, che riprende dei ragni nella natura. È un modo diverso per tenere tutto il corto effettivamente in un singolo piano sequenza, che è quello che succede. Lui si denuda, parla di ragnetti, tira fuori dei ragnetti da un barattolo, se li mangia, comincia a scotennare qualche animale
No,
morto.
erano mosche, non ragnetti, quelli che lui si mangia.
Ah, mosche,
Perché lui è diventato,
ok.
cioè lui pensa di, cioè crede
Essere
di
un
essere
ragno,
diventato un
certo,
ragno,
quindi.
comunque si trasforma in una specie di
Esatto. E
ragno.
infatti tira fuori uno di quegli nastri che metti nelle pareti per far appiccicare le mosche
Sì.
con il veleno, e lo tira fuori dal barattolo, comincia a mangiarsi le mosche, quindi pure avvelenate tra l'altro, vabbè, e li mischia un pochino insieme a vomito, organi di gatto morto, insomma, così, e poi la camera si gira per sbaglio e rivela una cosa che ha qualche altro essere vivente in stanza. E la cosa, diciamo, piuttosto divertente che mi è piaciuta è proprio il finale, cioè di lui che si mette a ballare e cantare, la camera che o prende vita o c'era qualcuno che lo guardava, però da che la camera si sposta da sola o è ferma, che comincia come a svolazzare, a riprenderlo, è piuttosto folle come cosa. Ed è carino, secondo me, il fatto che sia tutto in questa stanza. È molto cheap, però sicuramente da le minime vibes sorgo-ipracoviane che a me fanno vagamente felice.
Beh sì, lui era abbastanza lercio
Esatto.
e anche un po'. Fa anche cose abbastanza disgustose. Quindi... sì, un po'
Però sì, esatto.
sorgo-ipracoviano.
Però sei poverissimo, niente di che, per
Sì,
carità,
sì, sì.
niente da consigliare. E il film attualmente in corso, mentre registriamo, che non stiamo riguardando perché l'abbiamo visto tempo fa, già un annetto fa, credo, nel 2021, che è Horror in the High Desert di Dutch Marriage, non è affatto un film che abbiamo voglia di rivedere perché è un mockumentary su un'indagine, diciamo, su un ragazzo scomparso durante un'escursione e noi vediamo la ripresa che viene fatta. Cioè, vediamo alla fine del film, dopo un'ora estenuante di interviste, di momenti di feels in cui ci sono i vari parenti e amici che
Sì, tra
piangono
l'altro
la
mi
scomparsa
ricordo
del figlio.
anche interviste molto ridondanti che ripetono spesso stesse
Sì.
cose in maniera anche abbastanza martellante, veramente
Sì.
devastante.
Si vedono delle riprese di questo che fa la sua escursione e poi alla fine si vede la ripresa di quello che, della creatura che presumibilmente l'ha ucciso. Non fa paura manco quella. Chiaramente non c'è nessuna suspense che monti davvero su questa cosa. Ha avuto un enorme successo fra gli appassionati. Ne parleremo di nuovo, magari con qualche dettaglio in più, se davvero ne varrà la pena, quando lo vedranno Simone e Costanza per l'episodio sull'horror fan footage dedicato al 2021, che probabilmente sarà nel 2027, 2028, insomma. Non ricordo granché altro del film, ricordo il necessario per non volerlo rivedere.
Sì, io la cosa un po' che vale la pena ricordare è la ripresa che fa lui alla fine, che è di notte nel deserto, ci sono degli esseri che non si capisce bene cosa sono, cioè oddio si capisce, ma che lo inseguono, lui fa un po' delle scelte anche un po' discutibili nel fuggire, nel senso che fugge ma non
Sì.
fugge. Mi ricordo un po' queste cose che era un po' anche. Vabbè, era un po' discutibile anche la messa in scena di tutta la situazione in sé per sé, però in generale non... nulla di memorabile, ecco. Soprattutto dopo, considerato che questa ripresa qua arriva tipo dopo un'ora di film e tu sei lì tipo morto, pugnalato dalla lentezza di questo film, sei esausto e ti vedi sta roba e vabbè, dopo un'ora questo, allora ciao.
Esatto, non c'è finale che regga. Ok, riprendiamo con lo special dedicato alla virtual edition del quinto Unnamed Footage Festival. Abbiamo proseguito a seguire prima entrambi e poi solo io al resto della trasmissione live che ha proseguito fino a stamattina molto presto. In realtà neanche io ho ceduto all'ultimo film, ma poco male. E quindi proseguiamo sempre in ordine. avevamo descritto i primi tre, diciamo, slot del festival fino a Horror in the High Desert. Adesso invece ci concentriamo appunto, il quarto slot aveva come corto tutta una cosa a sorpresa, diciamo. La sorpresa è stato il corto di Kevin Saxby e di un altro regista che non ricordo, che si chiama Tofino 2016, che è una cosa fatta tra amici, non merita neanche troppe parole. L'aveva fatta tante volte il festival, cioè sicuramente l'anno scorso l'aveva trasmessa a un certo punto. Ma l'aveva programmata anche nelle proiezioni in presenza nei festival degli anni passati, quindi comunque ci sono affezionati, buon per loro. E poi c'è stata pure un'intervista del presentatore dell'edizione scorsa che ha intervistato regista e produttore di Dwellers, Drew Fortier e poi David Elfelson, non mi ricordo come si chiama, dei Megadeth, che aveva reso il progetto ancora più metallaro di quello che già sembrava. Dopodiché è iniziato People Watching. People Watching di Isaac Gabbeth è un film strano, nel senso è del 2003 e mette insieme delle riprese realizzate fra il 98 e il 99. Ed è in pratica sono le riprese montate in maniera più o meno videoclip, più o meno a casaccio, di gente che il regista vede dal suo balcone. È una cosa che è stata fatta in 6.000 modi diversi, 6.000 altre volte nella storia del cinema. Certamente per gli spettatori del festival potrebbe costituire una novità. Lanciamo pure questa leggera tono, leggero tono polemico. E di base è un po' una noia, perché non, tranne due o tre occasioni, il film non concede tempo per osservare questa umanità che guarda. Ha uno sguardo più, molto confuso anche da un punto di vista di atmosfera, nel senso che ammucca insieme una serie di musiche dai Velvet Underground fino a roba alla Daft Punk, e quindi non dà neanche una chiave precisa nell'atmosfera che la musica potrebbe dare. È molto confuso, molto così. Anche questo, la musica gli piaceva, gliel'ha messa. E il montaggio è un pochino così, troppo rapido, diciamo. Perché non consente nessuna chiave di lettura trasversale all'umanità che guardiamo. Si capisce che, insomma, è un quartiere con una serie di soggetti piuttosto particolari. Pa a parte un cane che ha tanta voglia di accoppiarsi con una tizia col giubbotto blu e lo osserviamo per una ventina di minuti, 15 minuti, 10 minuti. E fa molto ridere ed è molto tenero, per il resto basta.
Sì. No, non ho granché da aggiungere perché anche per me il problema è stato il fatto che non si concentra molto su singoli soggetti, ma continua a saltellare da un soggetto all'altro e senza però darci il tempo di affezionarci. L'unico a cui ci affezioniamo un po' è appunto sto cane.
Lo cane arrapato.
Esatto.
La cosa comica è che nella chat chiedevano: ma i diritti delle musiche? Il direttore del festival, il direttore, insomma, il programmer, diceva sempre in chat: vabbè, tanto questo film sparirà, come è stato già invisibile fino ad ora, sparirà dopo di ora, quindi nessuno rivendicherà nulla. E infatti, diciamo, ecco qui, è stata una proiezione segreta di un film, probabilmente che
Intanto
non paga le tasse.
guardavo adesso la locandina del film e non capisco perché abbia tipo tutte le icone di uno smartphone, che nel 2003 neanche c'erano gli smartphone. Boh, così una
Ma
domanda.
perché non è escluso che fosse inedito, eh? Cioè 2003 perché l'ha finito nel 2003, ma se l'è tenuto lì, cioè chi lo sa? Magari è una locandina di una riproposizione fatta ora per il festival, nel senso. Gli artisti si dimostrano piuttosto disponibili a collaborare anche artisticamente col festival. Ci sono tutti questi Travis Zarimni. Adesso racconteremo anche di qualcun altro che realizzano cose a tema Unnamed Footage Festival. Quindi chi lo sa che questo People Watching non si sia fatto un po' di restyling per questa presentazione.
Boh, boh.
Il corto. Successivo è una sciocchezzina che si chiama The Art of Snuff Films di Christopher Lavigne. Tra l'altro non mi è nuovissimo questo Christopher Lavigne, sempre nell'ambito del found footage. Ma comunque niente, è semplicemente un serial killer che piega come acciuffa le vittime. È la versione pseudo-parodistica di Slasher Victim 666, di cui parlerò poi io dopo. Che è Chris Goodwin di Reel, di cui ancora non abbiamo parlato, però diciamo, è uno dei più bei found footage. E passerei direttamente quindi a Chest. Ale l'ha abbandonato a metà, ha fatto bene.
Io sono collassato, a un certo punto ho dovuto rinunciare.
È un film sulla mitologia e il mondo gotico dei Monti Appalachi. Quindi folklore e tutta questa roba qua. Ma è difficile riuscire a tenersi stretto cosa succede in questo film, nel senso che dura 1 ora e 37, troppo, e per 1 ora e 20 non succede sostanzialmente nulla. E alla fine c'è la consueta mattanza. Ora faccio addirittura fatica a ricordarmi esattamente quali siano effettivamente le creature. Ci sono un paio di momenti in cui sembra di stare dentro Willow Creek, dentro sta tenda, con rumori fuori e neanche comunque troppo. Poi sono tutti furbissimi, quindi si dividono, si perdono nel bosco. E c'è, se diciamo il misto fra sonno e noia non mi tradisce. C'è qualche riferimento più specifico a livello mitologico a creature che però sul serio faccio realmente fatica. Non è un film avvincente e si chiude nel solito modo frettoloso, senza sorprese, quindi non mi tratterrei troppo.
Che poi è andato in onda da che ora? Che ora? Tipo dalle 2:20 fino alle 4, una roba del
No,
genere.
prima perché tu sei andato
E io me ne sono andato alle 3,
alle.
quindi era
Ah, allora
mezz'ora
sì,
del
allora
film
può essere.
circa.
Allora sì. Esatto, quindi boh, vabbè, nel senso non è stato facile seguirlo. C'è un pochino di mondo americano della provincia, ci sono questi pub con soggetti che si rivelano paradossalmente disponibili ad aiutare, diversamente da Blair Witch Project, banalmente. E non scoraggiano affatto, diciamo, a esplorare. E poi ci sono anche. C'è tutto questo discorso sul fatto che loro sono un gruppo che fa video per YouTube, tipo comunque sono degli esploratori del paranormale, quindi c'è un pochino all'inizio l'approccio alla Grave Encounters, diciamo. Si fanno la foto di gruppo, devono organizzare, dibattono su fare una cosa o meno. Ci sono soggetti un po' strambi che decidono comunque di seguire per andare a esplorare edifici abbandonati, insomma. È veramente molto in automatico il film. Il corto successivo è, neanche questo direi bello, però è un po' più interessante, nel senso che è Mnemosine, How to Install Your Memories, che è un analog horror. Io adesso non mi ricordo se ci siamo mai ritrovati qui a parlare di analog horror.
Ma forse
In
l'anno
realtà.
scorso per quello. Oddio, non mi ricordo il nome,
Oh
quello
no,
del.
Road, no, Through Road oppure Local 58, io questi ho visto.
Ah, beh, quello sì, però non ne abbiamo ancora parlato. Ma forse l'anno scorso
Infatti.
per l'UFF dell'anno scorso avevamo parlato di. Quello del padre che fa la videocassetta e parla col figlio, che c'è la telecamera che si avvicina sempre alla videocassetta. Quello è un
Però
po'
quello
analog
là.
horror comunque.
Però qua c'è proprio l'effetto tipo Local 58, ma in realtà neanche No Full Road è analogo horror, quindi non so perché l'ho nominato. E qua c'è proprio l'effetto tipo Mandela Effect, del programma che vedi in televisione e ti illustra un prodotto, che in questo caso è
Ok.
appunto su questa modalità di installare tramite hardware le proprie memorie. Però con degli effetti collaterali che si manifestano durante la pubblicità stessa, quindi l'immagine si distorce, appaiono cose inquietanti. Insomma, niente che non si sia già visto con Mandela Effect, però mi ha un pochino risvegliato dopo il test. E dopodiché la Stradio Call. In realtà questo l'ho visto anche Ale perché l'abbiamo visto tempo fa. Isaac Rodriguez, ne abbiamo già un po' parlato con Deadwear nella prima puntata dedicata a questa edizione dell'UFF, che prende l'ispirazione da un corto di Isaac Rodriguez stesso che si chiama The Cop Cam, che è la ripresa di un luogo esplorato da un poliziotto che appunto si avvicina a una persona che potrebbe essere boh, apparente barbona, e in realtà si rivela un fantasma, una creatura in una casa piuttosto diroccata. E la Stradio Call è l'indagine della compagna moglie, della moglie, che vuole scoprire la realtà dietro ai fattacci avvenuti al marito. E questo è un po'. Ed è la stessa attrice che recita in Deadwear, tra l'altro. E indaga insieme al cameraman e comunque al filmmaker. E niente, poi chiaramente questa indagine porta ad esplorazioni ulteriori e un finale con un colpo di scena più o meno prevedibile. Non direi che sia particolarmente rilevante andare oltre. Rodriguez, nel senso, già sta facendo un sacco di cose, non so quanto continuerà. Comunque, solo nel 2002 ha prodotto tipo tre film.
2022.
Sì,
Ok.
2022, scusatemi. Ha realizzato tipo tre film, ma già prima ne realizzava. Si capisce che ha un occhio per qualche mezzo di registrazione diverso, ma neanche tanto. Qui c'è la camera installata proprio sul poliziotto, che dà un po' l'effetto videogame, e così come in Deadwear c'era il desktop più o meno impreciso di Windows 95. Insomma, in qualche modo, in maniera molto naif, esploricchia qualcosa. Insomma, la Stradio Call, magari ci torniamo anche questo nelle canoniche, perché non l'ho rivisto, cioè mi sono
Sì,
messo a fare altro
io
nel
l'unica cosa
frattempo.
che mi ricordo, cioè che mi è rimasta impressa, è un po' la prima sequenza del poliziotto, che è un po' un'estensione del cortometraggio, che tra l'altro la sezione del cortometraggio è riproposta all'interno del film, modificata un po', però la prima parte dell'esplorazione di questo, mi pare che fosse un ospedale
Può
abbandonato,
essere, può essere.
è interessante, cioè fa anche abbastanza paura, c'è un po' di tensione, è messa in scena piuttosto bene. Poi il resto del film, per me non era particolarmente entusiasmante.
No, neanche
C'erano
abbastanza
anche
da
delle cose un
entusiasmare.
po' strane, nel senso che tipo lei riceveva una serie di video, di clip video. E ne guardava tipo una, azzeccava subito la clip giusta che le serviva e poi le altre le abbandonava, le lasciava lì senza controllarle, e il tizio che le portava queste clip video le dice che sono, non so, ore e ore di girato, ma proprio centinaia di ore di girato. E chiaro, non dico di farle vedere tutte, ma almeno mostrarne qualcuna per far vedere che esplora un po' questa cosa, che boh, forse è un feticismo nostro o mio, non lo so, però è sempre. Non lo so, la trovo sempre una cosa affascinante, l'esplorazione di girato che potrebbe non avere alcun nesso con la storia raccontata e poi magari c'ha degli indizi sparsi al suo interno, non lo so. Però mi ricordo questa cosa che era un po' strano, il fatto che lei si fermasse alla prima clip trovata.
Il corto successivo è una roba orribile. Si chiama Prototypical di Cameo Wood. Vabbè, 5 minuti, ma tipo è di una tizia che si riprende in primo piano. Una torcia con cui illumina tra l'altro se stessa, non vi ho capito bene, e tipo si guarda intorno e a un certo punto finisce e c'è una faccia dietro di lei, veramente proprio basic basic, non c'è granché di cui parlare. Il film successivo, il lungometraggio, io ritengo sia la cosa più simpatica vista in questa edizione virtuale. Io non so perché l'hanno messo qua, probabilmente l'hanno messo qua perché era un po' secondo me era il film un po' più forte messo all'orario tipo a ora di cena per il Pacific Coast. E si chiama Joyster, penso pronunciato in linea massima così. È un horror belga di Jodie Auster e Thomas Van Brabant. Ed parla di tre studenti che decidono di prendere come soggetto di un loro saggio video Johannes Joester, che era un boia che uccideva streghe di base, e che loro sospettano che da un certo punto in poi, tipo dal 1615 in poi, abbia deciso di elaborare un suo progetto personale per uccidere quante più streghe possibili senza passare nemmeno da eventuali, cioè prendendo iniziative di base, quindi attuando una politica misogina abbastanza indiscriminata. E i tre protagonisti sono Nora, Bass, un altro persona, Milan, cioè mi ricordo addirittura i personaggi, e sono tre, diciamo, personaggi abbastanza stereotipici dell'horror di questo tipo. Lei è la ragazza intraprendente che vuole realizzare il progetto, e Milan è il tizio belloccio che è sempre in scena con lei per descrivere con lei quello che succede. E dietro la camera sta Bass, che è un personaggio palesemente più insicuro, che si capisce aver avuto una storia con Nora, nel senso proprio una storia di una notte, e forse l'ha pure lasciata incinta, non si sa. Però qual è il punto? Che mentre loro indagano in questi... indagano, e devo dire che nonostante appunto l'orrore arrivi soltanto alla fine, il resto della storia si segue perché esplorano un pochino di mitologia, di storia delle condanne alle streghe, torture, cercano di raggiungere un posto per vedere dei luoghi di tortura, ma non li fanno entrare, per vedere degli strumenti di tortura. E si accorgono che però in una lista, è un po' strana questa cosa effettivamente, però vabbè, in una lista che trovano online sembrerebbe, cioè non so in che sito vanno, però sembra che le vittime del boia siano, diciamo, abbiano sia una lista di vittime che prosegue fino ai giorni loro, cioè fino al 2015. Ovviamente questo è strano, è il sospetto principale che maturano loro, mentre fra di loro si attivano delle dinamiche. Il fan footage è sempre molto, cioè, no, sempre non direi proprio. Comunque, a volte è molto bravo a intercettare tensioni interne, non detti. E qua paradossalmente, stranamente, lo sguardo è quello di un uomo, cioè uno sguardo un po' più tenero, innamorato, non il solito sguardo maschile invadente, è un po' diverso dal solito, però, come dire, è comunque inopportuno in certe circostanze. Comunque sospettano che ci sia una setta che prosegue il lavoro di Joester nell'uccidere donne, sostanzialmente. Non so se rivelare il finale in realtà, perché non è proprio così. E c'è un bel twist, c'è un gran bel finale, e devo dire che quel finale si permette anche di essere un bel po' più sfacciato rispetto al solito dell'horror fan footage americano. È un po' più violento, un po' con... no, troppo violento no, però tipo... insomma, non è sgradevole. Tutto sommato è stata una visione simpatica che, nonostante il sonno atroce, sono riuscito ad affrontare. È stata piacevole. E infine, l'ultimo che sono riuscito a guardare, ma ci tenevo tanto, è Christmas Star Video, che è un nuovo corto di Slasher Victim 666. Tengo a dire prima di questo che in uno degli inframmezzi c'è stata una cosa simpaticissima. Nel senso che, come avevo detto prima, ci sono le interviste, ci sono state le interviste tra un film e l'altro. E hanno intervistato quelli di Dwellers, hanno intervistato quelli di, a un certo punto quelli di Geraldton's Tapes, e quale forse era ancora sveglio, avevano fatto un progettino in cui facevano vedere, insomma, una sciocchezzina di making of del loro film, così,
Ah
e
sì, l'ho
intervistano...
visto, ma l'intervista mi sa che me la sono persa, però mi ricordo che hanno fatto vedere
No, non
sì,
c'era intervista
il
in
making
realtà.
of di una scena, perché tipo volevano rispondere alle critiche che tipo nel found footage non c'è recitazione, non c'è regia o robe così, allora si sono
Esatto.
messi a fare sta cosina qua.
Sì, esatto. No, no, solo questa c'era. Hanno intervistato i registi di The Triangle, che era... Non, io non mi ricordo se era l'anno scorso The Triangle, poi, non lo so, però comunque è un fan footage simpatico, strano, un po' ibrido, però strano. Quindi vabbè. C'è una gag che prescinde dal corto di Slasher Victim 666, Slasher Victim, cioè di Chris Goodwin, che sacrifica, che tipo rapisce una tipa, la lega in un bagno e le fa dire cose a favore del festival, molto divertente, molto carina. E scrive col sangue UFF sulla parete. Ma la cosa più carina è stata che in mezzo a queste interviste, diciamo normali o a gag particolarmente esplicite, a un certo punto interviene la protagonista di Curse of Auror, che comincia a raccontare, salutare, racconta e dice: sono appassionato di cose dell'orrore, e va in casa sua, è molto normale. Diciamo, avrebbe dovuto essere un pochino, sarebbe dovuto salire un pochino il dubbio quando cominciamo a vedere in piano sequenza lei che percorre il corridoio di casa sua in perfetto stile found footage per farci dire: secondo me qua si sta inventando qualcosa. Di base alla fine è una sciocchezza, però io non me l'aspettavo perché l'iniziata intervista normalissima. Lei viene aggredita in una sua stanza da un mostro con coltello, mentre fa vedere gli aggeggi che ama realizzare per Halloween. Insomma, mi ha divertito particolarmente, lei è molto simpatica. Il corto finale, cioè il finale, quello che sono riuscito a vedere io, è Christmas Car Star Video, in cui c'è in sostanza una ripresa che, se ho capito bene, è una in piccola parte inizia da uno spunto di Reel 2, in realtà poi fa vedere altre cose, ed è in pratica lui che con la solita voce distorta in sottofondo, che è fra il mostruoso e il bambino che gioca con gli effetti sonori, quindi è molto ingenuo, lui è un bambinone al solito, insegue una sua vittima, la rapisce e poi la uccide in una maniera piuttosto particolare, tipo la trasforma in un albero di Natale e poi le dice tanti auguri di buon Natale a voi, tipo finisce così dopo che la sbudella, insomma, come dire, è divertente, è strano perché è proprio un personaggio di Corinne, questo Reel, cioè questo slasher victim, cioè un serial killer tenerissimo che abbracceresti mentre ti sbudella una sua vittima accanto, tu nel frattempo lo abbraccerai. È proprio strano, è divertente perché ci si ritrova proprio a stranizzarsi. Quindi anche questo corto, diciamo, tutto sommato simpatico. Ci siamo persi, ma insomma. Ce ne faremo una ragione, prima o poi lo recuperiamo in altro modo. The Barbados Project di Thomas Burke. Ma insomma, io non ce l'avrei fatta più. Per cui è
Io ero già morto,
andato
quindi
da ore, sì, non
esatto.
c'era come. Quindi niente, questo è quanto. Edizione pesante se non per Joyster e per Slasher Victim. Gran faticaccia per il resto. Magari in spin ti concedo, ma insomma, e questo è quanto. Quindi, diciamo, l'appuntamento è per l'anno prossimo, presumibilmente, se ne avremo ancora voglia e saremo ancora sufficientemente scemi da farlo.
Ma sì, dai, ma sì.